In altre parole,
ha condotto ricerche sul campo in Uganda, Ghana, Kenya, Camerun, Mozambico, Namibia, Ruanda, Senegal e Sudafrica. Giovanni Carbone è a capo dell'Africa Program dell'ISPI, l'Istituto Italiano per gli Studi di Politica Internazionale, e professore di Scienza Politica all'Università degli Studi di Milano. Si occupa di politica, geopolitica, sviluppo economico nell'Africa subsahariana. Ha recentemente pubblicato Leadership Politica in Africa, Leader e Sviluppo a Sud del Sahara per Cambridge University Press nel 2020, insieme a Alessandro Pellegata, e L'Africa, gli Stati, la Politica e i Conflitti per Il Mulino nel 2021, pubblicazione arrivata alla sua quarta edizione. Ha inoltre curato una serie di rapporti ISPI annuali su questioni africane. Buongiorno Giovanni Carbone e benvenuto a In altre parole.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E naturalmente parleremo con lei molto di Africa questa settimana, un continente dove succedono molte cose, lo vedremo, ma che gode, potremmo dire, di cattiva stampa. E oggi partiamo proprio da qui, dal modo che abbiamo noi occidentali di guardare a questo continente, professore. Ecco, prima di tutto abbiamo la tendenza a guardare all'Africa come un paese più che come un continente. Come mai, secondo lei?
Credo che sia perché lo seguiamo poco, abbiamo poche informazioni, dedichiamo poca attenzione e resta una sorta di timore, un po' come se spaventasse. Nelle vecchie mappe utilizzavano l'espressione Xunt Leones, no? Per dire quello che c'è oltre il confine sud del Mediterraneo, spaventa un po' ignoto. Per cui abbiamo questa abitudine a trattarlo un po' come un tutto indistinto, no? Noi diciamo in Africa o gli africani, in realtà si tratta di un continente con 54 paesi, no? L'espressione tipica che io sento spesso, l'Africa è un paese che, no, non è un paese, ce ne ha 54 di paesi dentro, e ha quelli che sono sulla costa, quelli che sono sull'interno, quelli che parlano inglese, quelli che parlano francese o portoghese come lingua ufficiale. Ci sono tante differenze, cioè qualcuno ha detto è paradossale che quando scoppia un'epidemia di Ebola in Sierra Leone cali il turismo in Botswana perché ci si spaventa, ma ci sono 9.000 km di distanza tra l'uno e l'altro, un po' come andare da Berlino a Pechino, quindi sono realtà molto lontane tra loro e noi questo non lo distinguiamo.
Questo non lo distinguiamo, lo vediamo come un tutto unico, ma allora lo conosciamo poco, dice lei, abbiamo poche informazioni, forse per questo, forse perché tendiamo a mettere tutto nello stesso calderone quando pensiamo all'Africa. È soltanto una questione di informazioni o ci sono dei pregiudizi più profondi che magari derivano dall'epoca coloniale per quanto riguarda noi europei in particolare, secondo lei?
Certamente ci sono dei pregiudizi, tutta una serie di semplificazioni, di immagini appunto troppo semplificate, troppo statiche. Abbiamo un po' l'idea che il continente africano, le realtà africane, non siano delle realtà un po' immutabili, come se il tempo non passasse mai. Abbiamo delle immagini fortemente negative, perché l'associazione purtroppo è ancora immediata tra la parola Africa e la diffusione di malattie, la presenza di povertà, di guerre, delle migrazioni e quant'altro. Abbiamo tutta una serie di rappresentazioni che abbiamo prodotto nel tempo, sono visioni europee, eurocentriche, perché storicamente abbiamo prodotto noi la conoscenza su quel continente. Queste immagini, queste rappresentazioni scritte e divulgate sono un prodotto europeo e ci sono quindi tutta una serie di, ad esempio sottodimensioniamo la dimensione geografica, economica, non la riconosciamo, la dimensione molto più vasta di quella che noi di cui diamo conto nelle nostre rappresentazioni. C'è un termine che nei decenni passati veniva utilizzato molto, era afropessimismo, per sintetizzare un po' questa percezione, visione di un continente con realtà destinate un po' a fallire, a non riuscire a uscire dai loro problemi. Non pensiamo mai a tutta una serie di altre immagini alternative a realtà che ci sono in Africa, possono anche essere minoritarie, ma noi non pensiamo che sono alla letteratura africana, al cinema africano, all'arte, alla moda africana, ad alcune applicazioni tecnologiche, no, in paesi africani, ad esempio i trasferimenti monetari da cellulare a cellulare, che noi stiamo un pochino cominciando a utilizzare adesso da una persona all'altra, in alcuni paesi africani sono molto più avanzati, hanno molto più abitudine a far questo. Oppure l'immagine di una famiglia di ceto medio, no, per noi gli africani vivono nei villaggi, questa è l'immagine che c'è, eppure la metà della popolazione vive in centri urbani, per dire.
Sì, quindi c'è uno sviluppo, no? Una stratificazione che noi non conosciamo o non vediamo. Tra l'altro, è vero, lo diceva lei prima, questa idea in qualche modo della staticità del mondo africano, come se la storia non fosse passata da lì, no? A volte ci viene da pensare, forse un po' c'è questa idea ancora che riguarda l'Africa, che la storia come la intendiamo noi, questa freccia che va dal passato al futuro. E che porta con sé il progresso, non ha toccato l'Africa. Ma professor Carbone, gli africani, abbiamo detto degli occidentali, ma gli africani condividono, secondo lei o dalla sua esperienza, l'idea di un destino comune al di là dei confini nazionali e della grande diversità politica e culturale di cui stiamo parlando oggi?
Sì, c'è quest'idea e anche più che un'idea, è un progetto, diciamo. Gli africani si sono ritrovati insieme, diciamo, nei diversi angoli del continente a uscire dall'esperienza coloniale, a ottenere l'indipendenza, semplifichiamo, e diciamo negli anni 60. E subito si è affermata, si è diffusa l'idea di un'unità del continente. Il termine che ha utilizzato è quello del panafricanismo, un ideale appunto di unità politica ed economica da raggiungere. E già all'epoca, negli anni 60, venne creata un'organizzazione dell'unità africana che voleva, implementare, realizzare questo progetto. Poi è stata rilanciata, un po' sulla falsariga dell'Unione Europea, utilizzando proprio il nome di Unione Africana, una ventina di anni fa. L'idea è quella di fare passo passo una strada di unificazione economica e politica, alcuni passi sono stati compiuti, c'è proprio una roadmap delle scadenze da raggiungere. Sono progressi lenti, sono istituzioni molto fragili, possiamo immaginare anche i costi e la fatica di metterle insieme in una realtà dove le risorse a disposizione non sono quelle che abbiamo noi in Occidente. Non solo. Ma non semplifichiamo neanche di nuovo guardando da fuori. Poi questi processi hanno bisogno di mediare e trovare dei compromessi tra interessi e identità nazionali che restano comunque, che ci sono. No, per dire, recentemente è stata creata un'area di libero scambio continentale, ma alcuni paesi hanno frenato. La Nigeria, che è un colosso, ha detto un attimino, no, ci conviene, non ci conviene. E poi, se posso fare un altro esempio,
Certo.
c'è questo progetto di unità, ma poi si vivono anche tutti quei fenomeni che si vivono anche in Occidente, ad esempio di rigetto, di resistenza al vicino, di rigetto degli immigrati. Non siamo solo noi che facciamo fatica nelle nostre società a equilibrare, no, accoglienza o invece resistenza. No, anche in paesi africani, i ghanesi sono stati espulsi in certi momenti dalla Nigeria, i mozambicani hanno trovato resistenza in Sudafrica, o i maliani in Costa d'Avorio, insomma, sono situazioni non così dissimili dalle nostre.
Eh sì, quindi tutta una serie di dinamiche, no, che in qualche modo assomigliano anche a quelle che vediamo ogni giorno anche da noi qui in Occidente o in Europa, per dirla così meno genericamente. E lei ha parlato prima di afropessimismo. Esiste un corrispettivo, un afro-ottimismo, cioè in anni recenti si è fatta spazio una rappresentazione nuova, no? Diversa, quella di un'Africa emergente. Che cosa si intende con questa espressione, appunto, Africa emergente? Secondo lei è una rappresentazione veritiera?
È un'immagine che ha preso forma un po' più di 10 anni fa, attorno al 2010, Ed è stato il frutto, diciamo, dell'aver messo a fuoco che alcuni paesi stavano ottenendo successi inattesi in termini di crescita economica significativa. Per dare un'idea, tra il 2000 e il 2014 e 2015 il continente è cresciuto circa il 5,5% annuo economicamente, che è un bel risultato e diverso dai risultati più deludenti di anni precedenti. Quindi c'è stato un elemento di novità, accompagnato anche da altre trasformazioni, costruzione di infrastrutture, sviluppo di nuovi settori economici, eccetera. E nei media internazionali quindi si è fatta spazio, si è diffusa questa espressione che richiamava lei proprio Africa emergente. Racconti su racconti dei successi delle imprese, dei paesi, di nuovi consumi, di ceti medi. Ora, da un lato è stato uno sviluppo positivo perché cercava di rompere rispetto a quell'immagine negativa di cui parlavamo prima, no? Offriva una prospettiva nuova, diversa dell'Africa. Dall'altro lato il rischio è analogo, nel senso quello di una semplificazione, di un resoconto uniforme. Naturalmente i problemi e le continuità persistono.
Eh sì, un'Africa dunque al di là delle semplificazioni è quella che cercheremo di raccontare nel corso dei nostri prossimi appuntamenti insieme, Giovanni Carbone. Direi che per oggi noi chiudiamo qui la nostra chiacchierata, il tempo per noi è scaduto, ma ci risentiamo domani e continueremo questo nostro percorso. Grazie per essere stato con noi oggi.
Allora domani, grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori.
Rete 2.